Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 17, live Astronauticast Studio di Milano. Io sono Michael Sacchi, sempre da Milano è con noi il nostro Paolo Amoroso.
Dall'altra parte degli studios di Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Grazie Paolo di essere con noi anche questa sera, ma siamo in formazione piena, quindi proseguiamo con il solito giro. Marco Zambianchi, presidente dell'associazione ISA, si unisce a noi da quel di Erve.
Buonasera a tutti amici all'ascolto dal Pota, e tradito dalla vicinanza della Bergamasca, questo termine mi è rimasto attaccato. Ben ritrovati sia a chi è con noi in diretta sia a chi ci sta ascoltando in podcast.
Grazie al President of the Association, non abbiamo link da spammare perché sarebbero troppi, forumastronautico.it, la sua creatura che ha dato vita a tutto quello che è l'associazione ISA al giorno d'oggi, direi che è più che sufficiente. Facciamo un salto a ovest del Ticino, dove il nostro sempiterno Luigi Morielli è pronto a anche questa sera a farsi sentire, forse, se ce la facciamo.
Buonasera a tutti da Carmagnola. Grazie per il sempiterno. Volevo dire a Marco, basta che non sia un podcast, poi...
No, tranquillo.
Luigi, sei proprio basso di volume, ma non riusciamo a tirarti su. Vabbè, ho alzato e ho rischiato di fare clippare Marco. È un problema. Il setup è sempre un problema. Manca Riccardo. Non voglio fare come la settimana scorsa, che in chiusura sono riuscito a dimenticarmelo.
Avevi fretta di chiudere la baracca
perché eravamo in ritardo, avevo fatto esatto. la mia stupidata degli Orazi e Curiazi, quindi.
Comunque un saluto a tutti gli amici in chat che ci stanno ascoltando in diretta e anche a chi ci ascolterà in differita. Tra l'altro in chat adesso abbiamo tipo delle entità tipo Filippo che non c'è, però c'è dicendo sono via ma torno, però chissà.
È a teatro, c'è scritto Filippo a teatro, probabilmente ci sta ascoltando con gli auricolari come si ascoltavano le partite una volta alla domenica pomeriggio.
Se si annoia da un colpetto d'Astronautica.
Si andava a passeggiare con l'Amorosa in centro, però si aveva l'auricolare con le partite nell'orecchio. Ho salutato tutti? Sto dimenticando qualcuno? No, bene. Allora, possiamo partire con il recap della settimana scorsa?
Poi ci diamo.
No, ormai sono contento perché ha preso proprio questa tradizione. La qualità è eccelsa come i primi, non potevamo aspettarci niente di meno. Ricordiamo
e
che
soprattutto piace al pubblico.
È opera di Ricky, e quindi sentiamo cosa è successo la settimana scorsa secondo Ricky, dal Vangelo secondo Ricky. Astronauti Cast. Quindi questa potrebbe essere l'ultima puntata in video. Godetevela, perché potrebbe essere l'ultima. Poi potrebbe essere anche una di quelle sparate che si fanno giusto per. Venite alle colonie oltremondo.
Circa un mese stavamo aspettando la conferma definitiva di NASA per la presenza di, rullo dei tamburi, Doug Wheelock.
Il discorso del Vega è molto patriottico perché è un vettore che sostanzialmente è nato in Italia, perché attualmente comunque per il 65% viene costruito nel nostro paese.
La notizia è che si è ritirata, ha lasciato la NASA il 31 gennaio del 2012 l'astronauta americana Shannon Lucid. Può sembrare retorica, ma la Lucid è stata una protagonista sia della storia della NASA sia della storia del suo paese. Assolutamente velato.
Ho scelto probabilmente la Wake Up Call con la musica più brutta di tutta la storia del programma Shuttle. Non volevo farmi sentire.
Uno dei ruoli dei Shannon Lucid era proprio di dare la sveglia agli astronauti. Capcom DJ.
c'è una notizia relativa a qualche dettaglio in più per il ritardo del volo di Dragon, in sostanza.
Ma tanto ci sarà un altro ritardo e potrai parlarne con
infatti comodi. Magari lo approfondiamo un'altra volta.
Sapete bene che ormai da molti mesi nessun mezzo è a disposizione della NASA per inviare i propri astronauti nello spazio dagli Stati Uniti. Infatti NASA sta affittando dei sedili dall'Agenzia Spaziale Russa e quando poi le cose si mettono male ti resta semplicemente a casa. Anche se poi sul fronte concreto NASA sta continuando a collaborare con delle aziende private per così superare questo scoglio della messa a terra degli astronauti americani e per incoraggiare la nascita di un mercato privato dei lanciatori che sia in grado di sostituire l'ente spaziale in questo compito del trasporto degli astronauti da terra all'orbita bassa. Siamo arrivati quindi alla terza fase di questo programma del Commercial Crew Development che è appena stata avviata dalla NASA, dicevamo il 7 febbraio, sarà chiamata Commercial Crew Integrated Capability Initiative, quindi CCAP.
Questa volta rispondiamo a una domanda di un nostro ascoltatore, Luigi, che si chiede che cosa sono quei bastoncini bianchi che tengono in mano gli astronauti, in particolare i membri degli equipaggi delle missioni Soyuz.
Grattaschiena.
Pacchette.
No, scusa. Rigorosamente dopo il gong metto l'immagine delle bacchette utilizzate da Soichino Gucci durante le sue missioni sulla Soyuz. E questa
no,
la lasciamo.
Non sto seguendo la diretta, ma posso immaginare. Sì, zitti zitti, cacchi cacchi, come fanno sempre i cinesi, sta settimana sono usciti con una bella notizia, cioè una bella notizia, un'altra conquista importante. Stiamo parlando di una foto ottenuta dalla sonda Chang'e 2, una mappa completa della superficie lunare alla massima risoluzione per adesso disponibile.
Sicuramente voi tutti conoscete le vicissitudini degli Orazzi e dei Curiazzi nell'epoca dell'antica Roma, quindi è probabile che siano stati i Dazi a impedire che si proseguisse con il lancio dei pazzi a bordo dei rozzi razzi degli Orazzi per raggiungere i Carpazi da Anzio nel Lazio, e sempre i Dazi hanno interrotto i tentativi di lanciare i Lazzi a bordo dei mezzi razzi dei Curiazzi allo scopo di raggiungere i Murazzi, partendo però da Tor di Fazio in odierno Lazio.
Sti cazzi.
Grazie Riccardo del recap in questa settimana. Marco, volevo chiederti, cos'è la messa a terra degli astronauti americani? Li hanno attaccati con un filo giallo e verde al termosifone?
È quella che non ha Luigi sul suo microfono.
E non si può dire esattamente come fossero connessi al corpo, con quale picchetto, in che punto, ma siamo persone serie, quindi non... Ma
Luigi pare che si sia messo un qualcosa sul microfono per evitare di... Sì, però già ti si sentiva piano, adesso con il microfono coperto, hai voglia.
Adesso è peggio?
È un pochino.
Allora lo tolgo.
Comunque gli astronauti la messa a terra ce l'hanno da sempre avuta, perché come sappiamo c'è il ground control.
Pruncia, ok. dai, qualche news.
Non so, ricordavi che siamo in diretta, ma così tanto per mettere un po' di folklore.
Sì, dai, all'inizio si sdrammatizza un po', poi ci facciamo solo seri, vedrai.
Sì.
Qualche news associativa o di cose che coinvolgono persone che sono legate all'associazione, che più o meno copre tutto lo civile umano, questa frase, comunque. No, c'è stato un evento scolastico a Saint-Roch, giusto il nome, la pronuncia?
Aosta, sì, diciamo Saint-Roch è il nome dell'istituzione, Saint-Roch è il nome dell'istituzione scolastica.
Ah, ok. E avevamo già uno che è ovesticino, è rimasto, è nato ancora più ovesticino, l'altro invece che trattandosi di un evento divulgativo non poteva essere che il nostro Paolo Amoroso, quindi lascio a Luigi e Paolo il racconto di questa giornata.
Sì, il 15 febbraio del 2012 abbiamo partecipato a un evento scolastico del progetto Saint-Roch Étoiles, un incontro con l'astronauta Paolo Nespoli in una scuola di Aosta, a cui hanno partecipato studenti dalle scuole materne alle medie inferiori. Saint-Roch Étoiles è un progetto di didattica dell'astronomia, dell'astronautica e di tutto quello che riguarda lo spazio, condotto principalmente da un insegnante, Patrizia Dondeina, che è stata distaccata presso l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta di cui riceve anche la collaborazione e il supporto proprio per il progetto Serroc et Wals. Il progetto prevede sia incontri con i ragazzi in classe, sia altre iniziative come quella a cui abbiamo partecipato. Nespoli ha incontrato nel corso della mattina gli studenti con cui nel corso della sua missione spaziale Magistra aveva effettuato un collegamento radioamatoriale nell'ambito del programma ARIS. E infatti non eravamo Luigi e io gli unici di Forum Astronautico tra i presenti, c'era anche Marco Bruno, il radioamatore che insieme con altri suoi amici e colleghi radioamatori ha reso possibile proprio quel collegamento circa un anno fa. E alla fine di questo incontro con Nespoli i radioamatori del gruppo gli hanno consegnato una targa a ricordo di questo evento, di questa collaborazione. È stato un incontro molto apprezzato dai ragazzi, che naturalmente lo hanno riempito di domande a cui ha potuto rispondere soltanto in parte. Dopo aver incontrato i ragazzi c'è stata una breve così conferenza stampa, chiacchierata con alcuni giornalisti presenti, e dopodiché è finito l'evento ufficiale. Dopo l'evento ufficiale, magari Luigi, se vuoi raccontare che cosa abbiamo fatto, anche perché ti ho visto particolarmente interessato in alcune fasi di questa seconda parte della giornata.
Sì, diciamo che siamo giunti già ad Aosta, che c'erano i 14 gradi che non ci aspettavamo, perché partendo da Carmagnola eravamo meno 11, e quindi trovarsi in Val d'Aosta col vento Föhn che scendeva dalle montagne che ci scaldava, di fatto è stato un bel contrasto. E comunque dopo pranzo siamo saliti all'osservatorio di Saint-Barthélemy, sembra che si chiami, sì.
L'osservatorio astronomico della regione Valle d'Aosta.
Valle d'Aosta, che è a 1800 metri ed è in una struttura che comprende un bellissimo planetario digitale con delle poltrone comodissime, fra l'altro Paolo Nespoli alla fine di quel breve cosa ha avuto un attimo di mancamento, che probabilmente anche lui ha a queste giornate che sono sempre molto, molto pesanti, perché comunque ha sempre un sacco di cose da fare. E di fatto abbiamo visto una piccola presentazione dentro questo planetario, poi siamo andati nell'osservatorio vero e proprio, dove abbiamo visto le due terrazze principali, ovviamente chiuse, perché arrivando lassù c'era di nuovo meno 2, con un vento, lo stesso vento che c'era nel fondovalle, c'era anche lassù, però con la neve che cadeva dall'alto, dalle nuvole che si erano nel frattempo proprio accumulate intorno a questo...
Sì, una piccola tormenta di neve ci ha accolti. Sì.
E su queste due terrazze abbiamo potuto vedere sia un array di 4 telescopi molto bello che utilizzano mettendo a punto un software per poter effettuare la ricerca di pianeti extrasolari, e di un software apposito che possa appunto comandare questi telescopi in modo da fare la ricerca quasi in modo indipendente. Nel momento in cui uno dei telescopi si rende conto della vasca, come l'hanno chiamata loro, nella luminosità di una determinata stella, gli altri lo inseguono, raggiungono la zona
diciamo che può chiedere rinforzi il telescopio che eventualmente dovesse notare qualche variazione di luminosità, probabilmente dovuta a un transito, può chiedere rinforzo, per così dire, agli altri telescopi che potrebbero puntarsi automaticamente sullo stesso oggetto e seguirlo insieme.
E di fatto per adesso sono quattro telescopi e il quinto verrà aggiunto non appena si troveranno i fondi. Nell'altra terrazza invece c'era un gruppo di telescopi, adesso non mi ricordo se erano 6-7, e comunque venivano utilizzati per le classiche osservazioni, anche per serate osservative, divulgative con ragazzi, comunque con chi vuole partecipare a queste serate osservative. E poi siamo andati a vedere il pezzo forte, che è un telescopio la focale principale con il diametro principale di 81 cm ed è una bella macchina con la cupola. Cioè, ovviamente non si poteva osservare nulla, perché a parte che era giorno, però era anche il fatto che fosse nuvoloso. Come ciliegina sulla torta, questo osservatorio ha anche un osservatorio solare con un misuratore dello spettro solare e la possibilità di proiettare l'immagine del Sole di un metro di diametro, mi pare.
Sì, è di quell'ordine di grandezza, è molto bella quell'immagine solare proiettata da quel telescopio.
È stato un peccato appunto che era nuvolosa la giornata, perché sennò avremmo potuto anche vedere queste immagini.
Comunque, tornando all'evento principale della giornata, cioè l'incontro con i ragazzi, Nespoli ha raccontato alcune cose interessanti, ha detto alcune cose interessanti su sollecitazione di domande dei giornalisti, ha parlato del suo futuro. Intanto ha detto, così incidentalmente, senza aggiungere alcun dettaglio, che sta scrivendo un libro. E poi ai giornalisti che gli chiedevano quale potesse essere il suo futuro, ha detto che anche se si rende conto che le opportunità di volo per lui in particolare sono basse al momento, lui è sempre pronto per una eventuale opportunità di questo tipo. Quindi, pur non avendo ancora deciso bene che cosa vorrebbe fare, lui ha detto in questa occasione che deve ancora decidere cosa fare da grande, si sente ancora pronto evidentemente per un'eventuale possibile futura missione spaziale.
Ha detto che finché supererà gli esami di abilitazione per il volo da astronauta, lui continuerà a essere in forze.
Ma è come per la patente, che passata una certa età te lo fanno più spesso o ti scade prima?
Anni, quanto pare, ha detto che doveva farlo fra poco, quindi penso che loro abbiano dei parametri abbastanza più limitati rispetto a quelli della patente. È una patente anche quella, fondamentalmente, però.
E poi su Twitter mi era stato suggerito di chiedergli come mai abbia lasciato Twitter, non abbia più pubblicato aggiornamenti su Twitter dopo la sua missione. Lui ha detto che sì, gli piacerebbe riprendere, sta pensando di riprendere a twittare, ma era indeciso perché non era sicuro che le cose che può raccontare in questo momento, quindi senza avere una missione, siano particolarmente interessanti ed entusiasmanti, come può essere per esempio raccontare la preparazione e lo svolgimento di una missione nello spazio. Era un po' combattuto, voleva vorrebbe riprendere in qualche modo a twittare, ma forse è indeciso su cosa raccontare in questa fase.
Quello che raccontano tutti gli utenti di Twitter, cosa mangiano a colazione, direi che...
E ha detto che è proprio quello che vorrebbe evitare.
No, però magari mi viene in mente tipo un utente tipo William Shatner, per dire, lui, cioè, sì, posta tipo stasera sono qua, vado là, cioè non è uno che spamma di continuo una cosa così, magari Paolo la potrebbe fare.
Diciamo che non è Buzz Aldrin, che io ho dovuto smettere di seguire, perché in realtà i suoi tweet erano unicamente
promozionali,
era firmerò le copie del mio libro in questa libreria, non era proprio quello che uno desidera leggere quando ha la possibilità di leggere in prima persona la voce di uno degli eroi, insomma, o dei, quantomeno delle persone che ammira.
E volevo anche ricordare che nell'ambito di Rocket Wars ci sono stati altri ospiti importanti. Per esempio, l'anno scorso, a marzo del 2011, è stata ospite, sempre ha incontrato i ragazzi delle scuole di Aosta, Samantha Cristoforetti. Poi alcuni anni prima c'era stato un collegamento in videoconferenza con il rover driver Paolo Belluta, e poi tra gli ospiti di fama interstellare che hanno partecipato a Ser Rocket Wars, naturalmente ci sono anch'io, che ho raccontato alcune cose ai ragazzi.
Bene, bene, grazie del report, è bello che queste cose siano presidiate da ISA. Comunque fa piacere ascoltare il rapporto di quello che è successo, anche non essendoci potuti essere presenti noi. Una frase al contrario, praticamente detto. Ho scritto una piccola
molto Yoda.
Presenti essere non potevamo, grazie. Luigi, ti faccio passare avanti, sì. Nonostante in scaletta sei dietro, non ho visto il tuo ok, però perché mi sembra che la notizia di punta della settimana, almeno per quanto riguarda lo spazio italico, è quella del lancio di Vega.
Infatti, dopo 1 miliardo di euro speso nello sviluppo di questo vettore, diciamo che il lancio, che è partito per esattamente alle 10 UTC di lunedì, ha eseguito la sua missione alla perfezione, ha rilasciato tutti e 9 i satelliti che erano a bordo. Tra l'altro c'è anche il video online del lancio, a parte il video tradizionale, classico, con il conto alla rovescia in francese, perché essendo il lancio venuto a Kourou, nella Guyana francese, ovviamente lì parlano tutti francese. Dicevo, oltre al lancio visto dalle classiche angolazioni, c'è anche una bella ripresa da bordo in cui si segue tutta la parte di salita, e poi c'è anche il momento in cui vengono rilasciati questi CubeSat, questi piccoli satelliti a forma di cubo, ed è anche curioso quello in cui si vede questo momento, che vedono questi pezzetti che si allontanano con tutti i detriti che si allontanano dal vettore. E sostanzialmente di tutti questi satelliti, proprio ieri che ho incontrato Marco Bruno, che è radioamatore, mi diceva che di questi satelliti, tre di quelli italiani che dovevano essere come dei punti per radioamatori, per avere dei dati, dei segnali dallo spazio, uno non ha funzionato. Uno ha funzionato per pochi minuti, poi si è interrotto, l'altro subito era muto, poi ha preso a funzionare, poi ha smesso, adesso ha ripreso a funzionare, però in via dei dati incomprensibili. Ovviamente questo non dipende dal vettore, perché sono probabilmente dei problemi ai satelliti in se stessi. È un po' un peccato se vengono dispersi, però di fatto la sostanza è che questo vettore, il Vega, ha superato a pieni voti il suo lancio dimostrativo, e ha dimostrato in questo modo di essere un buon vettore. A conti fatti, la missione di lunedì, presa come missione singola, dovrebbe aver avuto un costo di circa 40 milioni di euro. Quindi diciamo che come costo è relativamente concorrenziale.
Beh, adesso forse non è ancora paragonabile, non sarebbe giusto fare stime in questo momento, però se effettivamente 40 milioni è un'ipotesi di costo in esercizio a regime,
Sì, infatti.
diciamo che è una classe inferiore al Falcon 1, non mi ricordo, hanno già fatto questo
È
ragionamento?
nella stessa classe, credo.
Sì,
Adesso non
dovrebbe
so
essere
come
la stessa
costa,
classe.
come prestazioni, sì.
Perché abbiamo le classi di parallelismo, diciamo così, sono Falcon 1 con il Vega, mentre il Falcon 9 dovrebbe essere a metà strada fra il Soyuz e l'Ariane 5. L'Ariane 5 comunque è più potente, o forse siamo a livello del Falcon 9. Quello, fra l'altro, comunque dovremmo essere in quell'ordine di grandezza lì.
Beh,
Di
quindi.
fatto la scelta per l'Europa adesso è completa, perché si hanno
Sì.
tre vettori ben scalati su diverse potenze di trasporto, ecco, diverse capacità di trasporto in
Sì,
orbita.
ArianeSpace ha accesso a quella classe intermedia grazie alla collaborazione con la Russia e la possibilità di lanciare da
Certo.
Kourou il razzo Soyuz, e quindi abbiamo coperto. Non abbiamo un lanciatore super pesante, ovviamente, però quello mi pare che non ce l'abbia nessuno al momento. Guardavo al volo su Wikipedia, ma potrebbe essere arrivata la chat prima di noi. Guardavo che il payload di Vega è di 1,5 tonnellate,
Sì, una
invece
tonnellata
qua.
e mezza a 700 km, però 2 tonnellate e mezzo a 350 km.
Quindi in orbita bassa, vediamo di comparare mele con le mele e le banane con le banane. Cercavo di guardare SpaceX. Falcon 1, ovviamente non ho guardato il link di Wikipedia, è nel loro. Sì, circa 1 tonnellata in un'orbita circolare a 185 chilometri, che mi sembra strano.
Con il Falcon 1?
Questo dice la loro pagina
Quindi
ufficiale.
è più piccolo.
670 kg in Leo, non meglio specificato secondo Wikipedia, ma comunque un po' più piccolo, sì. È la stessa classe, ma un 60-70%.
Sì, è un discorso anche di economia di scala nel momento in cui si fa un lancio, perché invece di un satellite non ne può mettere due a questo punto. quindi in effetti dividere il costo di un lancio su due carichi è già di colpo un risparmio eccezionale.
Stavo guardando poi il video che avevo detto nella puntata scorsa che era l'ultima puntata in video, invece questa l'abbiamo fatta ancora in video e sto anche mettendo un po' di bonus per la chat, però penso che non lo pubblicheremo su YouTube per una serie di ragioni.
Lo staging.
Belle, ottime immagini.
Tra l'altro si intravedeva nel video, mentre stava salendo molto rapidamente, dopo che ha attraversato il primo strato di nubi, si vedeva la vernice della giunzione del secondo stadio che faceva le bolle e si staccava.
Outgassing. Io ho visto il lancio in diretta, ma ero in biblioteca a scrivere la tesi e mi guardavano male intorno a me perché devo aver avuto le cuffie un po' alte e allora ho seguito fino al primo staging, ma non c'erano le immagini in diretta.
Io non ho molto negli anni, cambiavo le pellicole, quindi non ho proprio avuto tempo di...
Ho seguito la diretta sul canale di Orbiter Italia, che mi sento di segnalare perché sono i nostri concorrenti in casa, diciamo così.
È quel satellite lì che si è sganciato adesso, l'avevo visto prima, è il XAT Cobeo, sviluppato dall'Università di Vigo in Spagna, quell'ultimo che abbiamo visto allontanarsi, perché c'è un post su Orbiter Forum dove sono presi uno per uno questi CubeSat con le fotografie e si possono vedere mentre li stavano assemblando. Sì, dicevi dei concorrenti in casa, che però vabbè...
Sì, no, ma era una battuta, sai, ovviamente. Sì. Che hanno coperto ultimamente le dirette, quelle che non riusciamo a fare noi dai tempi dell'ultimo lancio shuttle, e lo fanno con un'ottima preparazione. Sono Fausto.
C'ero anch'io, esatto, proprio volevo dire anch'io Fausto, è molto, molto bravo, secondo me, anche tecnicamente a spiegare quello che succede, quindi me la sono proprio goduta.
Fausto e Vittorio, normalmente.
Sì, io invece ho dato un attimo di orecchio al commento ufficiale di Avio e non posso dimenticare questo ingegnere poverino francese, quindi credo che abbia avuto anche un po' di disorientamento dal punto di vista linguistico, a cui la effervescente giornalista ha chiesto: ma quanto sta andando veloce il Vega in questo momento? E lui, dopo 3-4 secondi di quel silenzio in cui cominci a sudare, gli ha risposto: beh, molto veloce. Ah. E devo dire che Fausto ha fatto un ottimo lavoro, io sono poi switchato di là proprio per concedermi un po' di tempo su tutte e due le modalità, e anch'io volevo estendere i miei complimenti alla troupe di Orbiter Italia, che peraltro ha generosamente collaborato con la nostra community anche quando si è trattato di dare la copertura al lancio di Paolo Nespoli. Infatti hanno preparato per noi un'animazione stupenda fatta proprio con Orbiter, con la quale è stato possibile farsi un'idea da parte dei non appassionati che erano presenti al palazzetto di Verano Brianza di cosa succedeva o cosa sarebbe successo il giorno dopo, proprio per il lancio di Paolo, scusate, la settimana dopo. E quindi veramente è una community che vale la pena frequentare perché c'è tanta gente volenterosa, e anche perché se non conoscete Orbiter e state sentendo questo nome ascoltandoci in podcast, si tratta di un simulatore di volo spaziale e abbastanza complesso perché è molto realistico, quindi probabilmente l'aiuto della community di Orbiter Italia vi potrebbe essere molto utile. Andateci a fare un giro, non ho sotto mano il link, ma sono sicuro che possiamo anche inserirlo nei link della trasmissione sul blog, quindi segniamocelo, non scordiamoci di mettere questo riferimento.
Presto che tardi proseguiamo con le prossime news. Riccardo, ci sei tu in scaletta? Se non sbaglio ho invertito le cose, che bello questo Trello, a te non piacerà Marco, ma in realtà comincio a farmelo piacere. Riccardo, hai giusto un flash sull'attività extraveicolare di ieri o oggi?
Oggi. Tu, mentre stavi facendo il setup della puntata, stavano proprio ripressurizzando l'airlock che si concludeva la trentesima stazione spaziale, la trentesima passeggiata spaziale russa, che però nel computo totale delle passeggiate spaziali di sia assemblaggio che manutenzione della stazione spaziale, siamo arrivati a quota ben 162, quindi immaginate quanto lavoro c'è stato e c'è ancora per tenere operativo e efficiente l'avamposto spaziale orbitante che tutti noi amiamo. È stata effettuata da Kononenko e da Skaplerov, è durata 6 ore e un quarto e diciamo l'obiettivo primario della passeggiata spaziale era quello di cominciare a spostare il braccio robotico russo dalla posizione attuale che è su Pirs a Poinsk. Per quanto riguarda i bracci spaziali della stazione spaziale, ne volevo parlare dopo in una rubrica se abbiamo tempo, adesso vediamo perché siamo un po' lunghi. Per quanto riguarda specificatamente quello russo, chiamarlo braccio robotico è un po' un'esagerazione, infatti se leggete anche in inglese lo chiamano crane, perché non ha le caratteristiche proprie di un braccio robotico, è più che altro una gru perché viene azionata manualmente, non ha tutta quella serie di automatismi che magari siamo abituati a vedere nel Canadarm 2. Si chiama Strela e ha due braccia, Strela 1 e Strela 2, che sono di tipo telescopico. Quando sono chiuse, diciamo, raggiungono una lunghezza di 2 metri. Quando sono estese, raggiungono fino, diciamo, sui 14-15 metri. Oggi è stato spostato Strela 1. Perché lo stanno spostando? Perché il modulo Pirs è destinato ad essere staccato dalla stazione spaziale per lasciare posto a quello che effettivamente sarà l'ultimo elemento che andrà a completare la stazione spaziale, cioè un modulo, un laboratorio russo che si chiama Nauka, che dovrà, speriamo, arrivare in orario secondo lo schedule dell'assemblea della stazione spaziale, e che a sua volta caricherà un nuovo braccio robotico, questa volta robotico ed europeo, che diciamo andrà ad ampliare ulteriormente le operazioni automatizzate nel segmento russo della stazione spaziale, e quindi si vogliono preservare i due Strela per poter poi staccare il Poinsk che sarà bruciato, insomma lasciato deorbitare a terra. L'operazione si è svolta con successo e poi la passeggiata continuata con delle task secondarie. La prima era quella di piazzare un esperimento che si chiama Endurance, per intenderci un esperimento tipo i MIS, cioè sono quelle scatole con tutti i campioni esposti che vengono lasciati nello spazio e poi dopo un anno o due anni o il tempo che si vuole vengono recuperati questi campioni e vengono analizzati per vedere come questi hanno reagito a contatto con l'ambiente dello spazio, l'ambiente esterno della stazione spaziale, per vedere per studiare nuovi materiali con caratteristiche migliori. E in timeline c'era anche un'altra task che però non è stata portata a termine per ragioni di tempo. Dovevano montare degli ulteriori scudi anti-micrometeoriti su Zevda, però non è stata, rimandata ad una prossima passeggiata spaziale. Ultima curiosità che vi dico, che magari non sapete, è che durante una passeggiata spaziale, cioè russa di questo tipo, quando non c'è lo shuttle attraccato alla stazione, cioè tutte le passeggiate spaziali da qui in avanti saranno così, l'equipaggio all'interno della stazione, quindi 4 astronauti rimasti dentro, non sono liberi di muoversi dove vogliono, come siamo abituati a vedere quando ad esempio c'era una passeggiata spaziale durante una missione shuttle, c'erano gli astronauti dentro cupola che aiutavano a manovrare il Canadarm, c'era il coreografo che magari era dentro lo shuttle. Invece no, hanno delle limitazioni e devono stare molto vicino alle loro Soyuz, perché in caso di emergenza debbono poter evacuare o al limite anche andare a recuperare i due cosmonauti che sono fuori. Quindi avevamo Burbank e Ivanishin, che erano praticamente dentro al Poinsk, dove è attraccata la loro Soyuz, la TMA-22, mentre Petit e Kuipers erano sempre in zona della Soyuz TMA-03M, che è attraccata su Rasvet, quindi sì, diciamo che erano nei dintorni di Zarya, insomma la parte americana era per il momento
sguarnita.
Disabitate, esatto.
Scusa, ma non ho capito, non per evacuare ma per recuperare, cioè perché è più rischioso
Oddio, c'è scritto in caso di emergenza, quindi non so se loro intendono emergenza, io penso anche per il recupero degli astronauti, perché se succede qualcosa dentro la stazione spaziale dovranno bene recuperare i due.
No, sono curioso, sarebbe da approfondire, perché cosa succede nel caso in cui tu recuperi, cioè, ti muovi con la Soyuz, cerchi di raggiungere l'astronauta, ti sincronizzi l'orbita variandola di poco con l'astronauta, ma non puoi manovrargli addosso.
Lo chiederemo a Space 101 della prossima puntata.
Ecco, questa è Paolo, mi prenoto, è mia questa domanda.
Anche se fosse una domanda, diciamo così, è abbastanza specifica, deciderà Paolo.
No, possiamo formularla meglio in chiave Space 101. Se poi arriva qualche domanda migliore, chiaramente. La domanda che faccio io, di cui in parte so la risposta, ma in parte la voglio sentire da Paolo, che sicuramente me la racconta meglio. Quali sono i meccanismi di sicurezza impiegati dagli astronauti impegnati in attività extraveicolari? Da qua possiamo arrivare anche a parlare di tecniche estreme come andarli a ripescare se si sono in allontanamento. Poi c'è il safer e tutte altre cose legate alle tute americane. Secondo me c'è un po' da parlare. Grazie Riccardo. C'era altro?
No.
Quindi abbiamo, con il braccio europeo, avremo una specie di octopus spaziale internazionale, una cosa del genere, messo nello spazio. News successiva.
Vedo.
Avevamo detto qualcosa su ExoMars nelle scorse puntate.
No, che sei Mike, mi senti?
Sì. Ti sento. Non sento te adesso.
Adesso mi senti?
Adesso sì.
Sì, Michael.
Mi avevamo parlato di lei e tutto quello che hai detto è stato octopus. E poi dopo.
C'è qualcosa che non va in Hangout, perché io qua non ho notato nulla. E adesso vi sento bene. Se mi sentite, dicevo che la stazione spaziale diventerà un octopus spaziale internazionale con tutte le braccia. Però era per trovare anche magari un titolo alla puntata, dire una stupidata, ma adesso che l'abbiamo parlato è così evidente, non sarà il titolo della puntata. Parlavo di ExoMars perché ho visto che qualche giorno fa c'era una indiscrezione sul ritiro ufficiale degli Stati Uniti dal programma ExoMars, ed è probabilmente stato ufficializzato con la presentazione del budget, Marco.
Sì, è proprio così. Avevamo parlato di ExoMars qualche episodio fa perché l'ESA aveva tentato di coinvolgere l'agenzia spaziale russa e farla partecipare ai costi soprattutto legati al lancio, ma oggi appunto recentemente, insomma, è stata, vi dico esattamente la data, il 13 febbraio, che mi sembra una data significativa per gli Stati Uniti, non era venerdì, però insomma sapete che nella scaramanzia degli anglosassoni il 13 non aiuta, e infatti non ha aiutato questa presentazione del budget, della proposta di budget, la missione ExoMars, che viene ufficialmente tagliata sacrificandosi a favore del pachiderma, della balena blu, che è il programma del James Webb Space Telescope. Ma andando con ordine, abbiamo scoperto che il budget presidenziale proposto per quanto riguarda la NASA ammonta a circa 18,7 miliardi di dollari, che è significativamente meno, il 5% meno di quanto richiesto. E cioè, io sento un po' di rientro, non so se, spero di non essere io, non credo.
Guarda, hai cominciato a parlare con un volume circa il doppio rispetto a quello che avevi prima, e non penso che Hangout stia dando fuori di matto, detto semplicemente.
Non lo so, perché il livello microfono adesso è fermo, fisso, comunque. Se la cosa si è normalizzata, continuo.
Puoi parlare, sì.
Ok. Nulla, come succede tutti gli anni, questo è solo l'inizio di un lunghissimo tira e molla durante il quale il presidente sostanzialmente si combatte le varie voci di un bilancio federale che immaginerete essere molto molto più ampio del semplice bilancio NASA. E quindi le cifre che vediamo ballare adesso potranno cambiare innumerevoli volte. Abbiamo visto nel passato, soprattutto legati al programma Constellation e poi diventato il nuovo approccio al lanciatore pesante di NASA. Insomma, abbiamo visto tutto l'evolversi della situazione con l'avvento dell'amministrazione Obama, che ha segnato comunque un declino dei fondi assegnati alla NASA e una generale confusione di idee, ma il quadro si sta piano piano delineando da questo punto di vista, con una decisa iniezione di fondi nel settore degli investitori privati che vengono incoraggiati a creare sistemi di lancio per l'orbita bassa, ne abbiamo parlato la scorsa volta, e naturalmente non si vede l'ora di dare il via al lancio di James Webb Space Telescope, perché da solo questo mostro si mangia tantissimo del budget federale assegnato alla NASA. Immaginatevi solo che nel 2011 l'ultima stima è di 8,7 miliardi di dollari, quasi un terzo di tutto il budget della NASA viene assorbito da questo progetto. Quindi è importante lanciarlo entro il 2018, che secondo gli analisti, secondo le ultime previsioni effettuate da vari revisori dei conti, è la data più plausibile per inviare nello spazio il successore del telescopio Hubble. E appunto in questo senso è stata sacrificata la missione ExoMars. Mi ricordo abbastanza bene comunque di questa voce che si era diffusa, anche perché su Twitter, sui vari social media utilizzati dai principali divulgatori scientifici americani, mi viene in mente una su tutte, Emily Lakdawella, si è un po' gridato allo scandalo per questo taglio. Tuttavia la coperta è corta e risulta difficile rastrellare fondi che riescono a fare contenti tutti, dai ricercatori agli appassionati a chi vorrebbe un approccio più deciso verso l'esplorazione spaziale. Naturalmente abbiamo visto in questi ultimi giorni anche l'opposto da parte dei candidati repubblicani alla presidenza degli Stati Uniti, o meglio stanno ancora combattendo per decidere chi sarà il candidato che sfiderà il presidente Obama, ma Gingrich, se non sbaglio, ne ha sparata una sulle colonie lunari che mi ha fatto piegare in due dalle risate, perché mi è sembrata veramente la sparata di un venditore di tappeti.
Ma era in
forse
Florida. Era in Florida,
gli americani hanno più anticorpi di noi su queste cose, ma per quanto possa voler bene al programma spaziale mi sembra del tutto improponibile. Comunque, dicevamo,
ci hanno abituato tutti i politici americani.
Il taglio della missione ExoMars porterà dei risparmi consistenti. Infatti, per quanto riguarda il risparmio, sono circa 520 milioni di dollari che tornano nelle casse del progetto JWST e 630 milioni di dollari per quanto riguarda il 2013. Ecco, in questo modo si cerca di finanziare, come vi dicevo, il lancio entro il 2018. Oltre al James Webb Space Telescope, la voce più importante del bilancio NASA è la stazione spaziale, che sempre per stare alle proporzioni tenete conto che costa intorno ai 3 miliardi di dollari l'anno, quindi meno della metà dello stanziamento che è stato speso per il James Webb Space Telescope. Non vuole essere una, come dire, un'osservazione polemica, anzi credo che come per l'Hubble, che è costato moltissimo soprattutto per i ritardi accumulati dopo l'incidente del Challenger, anche per James Webb Space Telescope potrebbe esserci un futuro di importanti scoperte per l'umanità, soprattutto perché ha caratteristiche molto moderne, molto innovative, e come ben sapete tutti non si manda nello spazio qualcosa perché già sappiamo cosa c'è da osservare, ma spesso lo si fa nella speranza di incappare nel fattore serendipity e scoprire qualcosa di cui nemmeno ci immaginiamo l'esistenza.
Questa mancanza di comprensione dell'essenza del metodo scientifico. Sto pensando, dove ho letto un commento, probabilmente su Facebook, da qualche parte, riguardo a, non so più se era l'LHC, riguardo all'LHC, e il discorso era, se trovo il bosone di Higgs, tanto meglio, altrimenti abbiamo buttato via un sacco di soldi. Che è una frase che può sembrare banale, però è proprio il concetto che non è sempre chiaro cosa si cerca, e a volte non trovare qualcosa è comunque scienza, ed è l'essenza del metodo scientifico questa, formulare delle ipotesi e testare le ipotesi con degli esperimenti è l'essenza del metodo scientifico. L'esperimento non è soltanto due liquidi in una provetta o un pendolo di cui si misura il periodo, è anche qualcosa di più complesso, come in questo caso una missione spaziale costosissima o un acceleratore di particelle. Però non è così chiaro né per il pubblico né per chi prende le decisioni.
No, sicuramente c'è da dire che, per concludere, altre due voci importanti di bilancio sono quelle legate alla realizzazione del, vi dicevo già prima, del lanciatore pesante, l'SLS, lo Space Launch Telescope, buonanotte, lo Space Launch System e la capsula spaziale Orion MPCV, per i quali sono stanziati più o meno altri 3 miliardi di dollari. Per quanto riguarda il costo pro capite, io è una cosa che faccio spesso anche con intento divulgativo: quanto costa ogni contribuente americano questa proposta di budget? Ecco, posso dirvi che facendo il conto della serva, stando a quanto il presidente Obama vorrebbe far scucire ai suoi concittadini, si tratta di $57 a contribuente americano. Direi che se questo investimento, che equivale più o meno all'acquisto di, non lo so, cosa costa sulla sessantina di dollari, un 5 DVD o 5 Blu-ray, in ritorno il contribuente americano ha il più sensazionale dei programmi spaziali esistenti sulla faccia della Terra. Quindi ben venga, insomma, non mi sembra questo investimento enorme. Di contro, l'investimento che gli europei fanno con le loro tasse in ESA ammonta più o meno al biglietto di un cinema, quindi tra i 9 e i 12 euro, a seconda poi di come si fanno i conti, di quanti paesi includiamo in questa spartizione dei fondi. Comunque, più o meno questo è il costo che viene caricato sul contribuente. Penso che ne valga ampiamente la pena, non so cosa ne pensate voi.
Direi di sì. Direi certo. Proprio di sì.
Allora, di che cosa? Perché io sono un attimo caduto.
parlavamo dico... della spesa pro capite.
Ah, ok, sì.
Comparata sia per l'Italia, sia per l'Europa, per l'ESA, sia per la NASA, ovviamente sono ordini di grandezza diversi, con obiettivi diversi, ma ovviamente ampiamente giustificabili, ma forse poi... stiamo parlando nel gruppo sbagliato, è facile trovare approvazione.
Beh, ma ci sono molti paralleli possibili, Michael, come sì. Spesso però ce lo si sente dire, quanti soldi si buttano nell'esplorazione spaziale? Sì, voglio dire, se facciamo il conteggio della serva, probabilmente ogni italiano costa 10 centesimi al giorno il programma spaziale dell'ESA, e per quanto riguarda il contribuente americano viene a costare circa 30 centesimi, quindi assolutamente qualche cosa di affrontabile da chiunque. È il ritorno che è fantastico da un punto di vista innanzitutto della conoscenza in quanto tale. Noi non siamo bestie e dovremmo riuscire ad apprezzare il fatto che grazie alla scienza abbiamo un metodo che ci porta ad aumentare come umanità le nostre conoscenze in senso generale, ma poi perché poche cose come i lavori tra virgolette spaziali, le commesse spaziali, creano posti di lavoro ad alta qualificazione, manodopera che si specializza in materiali e metodi di lavorazione particolarmente evoluti e complessi. Io credo che, insomma, come si dice sempre qui dalle mie parti di Lecco, a far chiodi sono buoni tutti. La provincia di Lecco è cresciuta sulla minuteria metallica, ora in Cina si fanno cose egregie come qualità a una frazione del costo, e infatti praticamente la nostra economia è completamente collassata da questo punto di vista, si fa tutt'altro ormai a Lecco. Questo è qualcosa che dovrebbe insegnarci a investire sempre, guardare sempre un po' avanti, non solamente al ritorno degli investimenti immediato, ma anche a decidere come spendere i nostri soldi.
Mi permetto di velocizzare un po' il progredire delle notizie per passare la parola un attimo, prima di andare in questua e poi alle rubriche, a Paolo Amoroso, l'uomo del vintage, perché ci racconta dei 50 anni del primo volo storico. Cioè, scusami, adesso ho letto una cosa, ma è la prima orbita o il primo... Dimmelo tu, Paolo, che cos'è la Friendship 7?
Per il momento vintage di questo episodio, ricordiamo che il 20 febbraio del 2012 la NASA ricorda i 50 anni del primo volo orbitale di un americano nello spazio. La missione dell'astronauta John Glenn, che è a bordo della capsula Mercury Friendship 7, il 20 febbraio del 1962, compì appunto il primo volo orbitale di un astronauta americano. Si trattò di una missione relativamente breve, di 3 orbite per un complessivamente di poco meno di 5 ore di volo nello spazio. E confrontato con le capacità odierne sembra un risultato modesto, ma dobbiamo ricordare che 50 anni fa lo spazio sia per i voli umani sia per i voli automatici era ancora un ambiente largamente inesplorato, e soprattutto era inesplorato anche la capacità di reazione dell'organismo umano in questo nuovo ambiente. Il programma Mercury era proprio nato con l'obiettivo di mandare degli uomini in orbita, obiettivo raggiunto con il volo di Glenn, che dimostrava la possibilità per degli esseri umani di rimanere sufficientemente a lungo nello spazio per effettuare esperimenti e soprattutto per dimostrare, per capire se gli esseri umani fossero in grado di vivere, di lavorare, di compiere, di svolgere attività complesse nell'ambiente spaziale. John Glenn, il pilota di questa missione, diventò un eroe nazionale e questo probabilmente gli impedì anche di avere future missioni, di avere altre missioni negli anni successivi. Lui lasciò la NASA, se non ricordo male, pochi anni dopo, 2 o 3 anni dopo la sua missione Mercury, e si dedicò alla politica diventando poi senatore. Però così è riuscito a tornare 36 anni dopo nello spazio nel corso della missione Shuttle STS-95 nel 1998, in cui fece per così dire da passeggero, riuscì a vendere, sfruttando indubbiamente anche la sua influenza politica, l'utilità del suo volo per proporre degli esperimenti su non solo su sulla stessa persona a distanza di molti anni, quindi dopo la sua missione in Mercury, ma anche su una persona anziana, perché al momento della missione, quindi della missione Shuttle nel 1998, Glenn aveva 77 anni ed ha ancora il record della persona più anziana che abbia volato nello spazio. Si è un po' bagnato sulla cosa?
Sono l'idea che se lotterà per un po' il record.
Sì, è probabile che se lotterà per un po'. E all'epoca si malignò molto su questo, proprio sul fatto che Glenn probabilmente abbia sfruttato la sua influenza politica per fare così questo volo quasi da passeggero sulla missione Shuttle. Ma è una cosa che io personalmente ho sempre visto un po' con simpatia, non so voi, questo desiderio di Glenn di ritornare nello spazio dopo tanti anni, dopo 36 anni. La NASA, tornando alla notizia che citavo, sta celebrando questo anniversario, questi 50 anni del primo volo orbitale di un americano, innanzitutto con un documentario che NASA TV sta per mandare in onda in queste ore, poi anche con un sito web interattivo con informazioni, immagini d'epoca su questa missione, e anche con un'applicazione interattiva per esplorare con un panorama immersivo a 360 gradi l'interno della capsula Friendship 7.
Allora,
Paolo, facevi su Twitter così uno dei tuoi tanti trivia che dicevi, sì, che su Vega volendo...
Ah certo, possiamo paragonare le prestazioni di Vega, di Vega come lanciatore, dicendo che innanzitutto avrebbe la capacità di mettere in orbita un carico utile pari proprio alla massa della capsula su cui volò proprio Glenn e gli altri astronauti del programma Mercury. E poi, sempre del tutto casualmente, il razzo Vega è alto quanto il razzo Mercury Atlas che portò in orbita John Glenn e gli altri astronauti del programma Mercury con missioni orbitali. Solo che non so se trattandosi di un lanciatore con stadi, tranne l'ultimo interamente a propellente solido, sarebbe facile omologarlo per missioni con equipaggio umano, insomma, questo forse sarebbe
questo più difficile. Dubito molto.
Ma anche giustamente, perché comunque non sarebbe assolutamente adatto per qualsiasi mezzo abitato odierno, quindi è giusto che sia stato progettato senza quell'ottica lì.
Però nel nostro fantaspazio ci piace pensare che...
Assemblando vettori e capsule come se fossero pezzi di Lego, sì, possiamo anche pensarci. Mi riprendo la parola per passare all'interludio e alla questua. Veloce veloce ci troviamo a ringraziare come al solito i nostri articolisti su astronautnews.it, che però viene foraggiato da articoli provenienti da forum astronautico, cioè una squadra instancabile di appassionati come noi che mettono a disposizione il loro tempo per scrivere articoli molto molto competenti e molto molto completi riguardo le notizie che poi noi ci troviamo a discutere in podcast, ma molte di più, molte notizie magari minori o che non hanno una rilevanza tale da essere discusse nel poco tempo che abbiamo a disposizione, ma su astronautnews.it le potete leggere tutte quante. E poi ci troviamo a ringraziare i donatori, ovvero quelli che ci contribuiscono diventando di fatto produttori esecutivi di questo podcast o anche sostenitori dell'associazione ISA. Questa settimana abbiamo Denis Grosso, uno dei donatori ricorrenti, con la sua donazione mensile, e l'altro che abbiamo qua è un donatore anonimo che ha fatto una donazione per Astronauticon, una donazione molto generosa, grazie al donatore anonimo, che se è in chat o se è disponibile vuole non essere anonimo, può non essere anonimo. Che cosa abbiamo ancora? Sono finite, Marco? Io ho ricevuto questa settimana, ce n'era altre? Non ti sento, Marco.
Non riusciamo a sentirti.
Intanto, mentre Marco si...
Sì, scusami, avevo messo a muto il microfono per evitare di fare rumori molesti. No, non ci sono altre donazioni, ma devo dire che con quella che abbiamo ricevuto dal nostro donatore davvero è stata una grossa spinta, lo ringraziamo non mai abbastanza. E cercheremo di farne buon uso. In ogni caso posso solo dire che, come facciamo sempre, incoraggiamo gli altri ascoltatori di Astronauticast a darci una mano, specie perché siamo in periodo di organizzazione della nostra convention Astronauticon. Oggi non ne abbiamo parlato, ma non fa niente. Sappiate che se sostenete il nostro podcast con l'equivalente dell'acquisto di una rivista in edicola, ha già fatto una gran cosa. E naturalmente non tutto sarà speso esclusivamente per il podcast, ma andrà a finanziare le varie attività sociali, per cui insomma tra le quali la convention che ci si terrà dal 20 al 22 aprile quest'anno, per chi vuole partecipare alle giornate con l'ospite d'onore Doug Willock, ma si inizia il giorno 3 per chi ha facilità a muoversi verso il Lecchese, con un fantastico concerto di musiche tratte da film di fantascienza a Mandello dell'Ario, che è una località sul lago di Como, famosa anche perché ospita la sede della Moto Guzzi, come dovrebbero sapere gli amatori delle motociclette.
Ok, guardavo anche la scaletta, parla di commenti, non mi pare che ci sono commenti se non quello di un commentatore ricorrente di Astronauticast, che è Tubo, che mi chiedeva se c'era un modo per seguire i commenti, gliel'ho dato. E niente, fateci sapere cosa pensate di Astronauticast sia su iTunes, ma non ho voglia di spiegare come perché è complesso, e su astronauticast.com sotto l'episodio c'è la possibilità di raccontarci cosa ne pensate o fare domande o quant'altro, in particolare domande per Paolo nella sua rubrica Space 101, che lui mi ha detto di non chiamarla 101 e vabbè, l'ho fatto. Bene, bene, proseguiamo con le rubriche? Ho dimenticato qualcosa? Non ho dimenticato niente, quindi la rubrica, la prima è, di solito è Io Robot, ma questa volta Riccardo nella scaletta l'ha battezzata Io Braccio Robot.
No, se siamo lunghi, Mike, se vuoi la skippo, adesso non ho...
No, dimmi tu, era l'approfondimento di quello che dicevi prima, io a questo punto sì. la terrei, dai, in questo, così le cose stanno vicine. Vai!
Sì, prima vi accennavo appunto del braccio della gru Strela, ma diciamo che il pezzo forte della stazione spaziale dal punto di vista della manipolazione robotica è il Canadarm 2, che è stato uno dei primi elementi a essere arrivato in orbita, stiamo parlando del 2001, ed è stato uno dei primi ad arrivare in orbita proprio perché è stato fondamentale per la costruzione della stazione stessa. Si tratta di un braccio con un giunto nel mezzo, lungo circa 18 metri, prodotto dal Canada, quindi è il fiore all'occhiello del Canada, che già si aveva abituato sullo shuttle con un altro manipolatore robotico a dimostrare la loro capacità in questa specifica strumentazione, e si può muovere tramite sette giunti indipendenti, e quindi è molto versatile. In più ha la caratteristica di potersi agganciare da un lato o dall'altro indipendentemente, quindi può muoversi autonomamente, come diciamo farebbe un lombrico, perché basta che appoggi una estremità del braccio, poi appoggi un'altra e così via. Le estremità si agganciano a dei, diciamo, dei dischi specifici che sono piazzati in diversi punti della stazione spaziale, che si chiamano grapple fixture o power data grapple fixture, che sono delle basi che hanno, diciamo, delle basi comuni che hanno, diciamo, le linee video e le linee di alimentazione del braccio stesso, e quindi possono essere a loro volta addirittura spostate, quindi per avere la massima versatilità. Chiaramente il primo scopo del braccio del Canadarro 2 è stato quello di movimentare i moduli più voluminosi della stazione spaziale, quindi per l'assemblaggio, ma anche per, diciamo, la rilocazione, perché sappiamo che in corso d'opera della costruzione della stazione spaziale sono cambiate alcune cose, quindi si è reso necessario anche, diciamo, ridisegnarla. Comunque si parlava di Lego, un pochino la stazione spaziale è modulare, quindi si può giocare un po' con i moduli. Ma serve anche per anche la manutenzione, perché innanzitutto ora è dotato, volendo, anche di un'estremità, una mano robotica che si chiama Dexter, che ha diversi tools. Adesso la devono ancora, diciamo, utilizzare attivamente, è stata solamente testata. Comunque in teoria dovrebbe sopperire a tante operazioni che normalmente dovrebbero essere fatte durante una passeggiata extraveicolare, e quindi, insomma, diciamo, in sicurezza è vantaggioso, perché un'attività extraveicolare, per quanto spettacolare possa essere, è anche, insomma, si porta dietro tutta una serie di rischi che si tende sempre a minimizzare. Ma il braccio è utilizzato anche magari in quegli eventi eccezionali in cui magari bisogna raggiungere dei punti particolarmente remoti lungo la struttura della stazione spaziale. A questo proposito io vorrei ricordare due episodi che secondo me sono anche due delle più belle passeggiate spaziali che sono state effettuate nella storia della costruzione della costruzione della stazione spaziale. La prima è, siamo nel 2005 con STS-114, il primo volo dello shuttle dopo la tragedia del Columbia. Chiaramente le procedure di sicurezza dello shuttle sono state con quel volo cambiate e migliorate proprio per verificare la criticità di uno dei punti più sensibili, purtroppo, dello Space Shuttle, cioè lo scudo termico. In particolare, da STS-114 in poi, lo shuttle, prima di attraccare la stazione spaziale, effettuava una capriola, un giro completo di 360 gradi, proprio per mostrare alla stazione spaziale lo scudo termico. E a bordo gli astronauti, scattando delle foto, potevano raccogliere una vasta documentazione fotografica per vedere se lo scudo presentava le piastrelle presentavano delle imperfezioni, dei danni, e di conseguenza intervenire in qualche maniera. Con STS-114 si era scoperto che degli elementi chiamati gap fillers potevano, diciamo, uscire dalle loro sedi. Cosa sono i gap fillers? Se voi immaginate lo shuttle, la pancia dello shuttle, lo scudo termico dello shuttle, sono, cioè, migliaia di mattonelle affiancate, e ogni mattonella chiaramente ha una piccola fuga. In particolare nelle parti mobili, ossia dove c'è il portello del carrello o dove si chiudono, diciamo, gli attacchi dell'external tank, ci sono delle fessure leggermente più grosse. E per evitare che in rientro si creino delle turbolenze in quelle zone specifiche, quindi degli effetti aerodinamici indesiderati oppure un aumento di calore localizzato superiore in quei punti lì, si sono inseriti dei piccoli spessorini, appunto chiamati gap fillers, per evitare questo problema. Beh, con STS-114 si è visto che durante il lancio, in cui lo shuttle è sottoposto a delle vibrazioni notevoli, questi piccoli spessorini tendevano ad uscire. Non è un grossissimo problema, però chiaramente siamo in un contesto storico in cui si prendeva tutto con con molta serietà, e quindi si è deciso di mandare un astronauta dietro allo shuttle per raccogliere uno di questi gap fillers e poter studiare a terra meglio questo elemento, come mai è uscito e insomma analizzarlo con più precisione. Fu mandato Steve Robinson, proprio agganciato al Canadarm 2, perché in una delle estremità del Canadarm, mi sono scordato di dire, si può attaccare una specie di pedana in cui l'astronauta in attività veicolare si può ancorare e quindi raggiungere zone così lontane. Un'altra bella passeggiata spaziale è quella di STS-120, che a noi tutti è molto cara perché portava anche Paolo Nespoli sulla stazione spaziale, è quella di Scott Parazynski, che fu mandato diciamo proprio a lontanissimo rispetto al centro della stazione spaziale per mettere a posto o comunque cercare di sistemare un pannello solare. I pannelli solari della stazione spaziale sono praticamente stati mandati in orbita in gruppi di 4 blocchi. Questo perché appunto per la costruzione modulare della stazione spaziale cioè si è pensato di far così, perché se voi avete presente la stazione spaziale, i pannelli solari sono posti lungo, diciamo, quel lungo traliccio trasversale che praticamente è proprio trasversale alla stessa. Però se pensate all'inizio della stazione spaziale, questo traliccio non era presente. Quindi come hanno fatto? Prima hanno mandato su solo uno di questi blocchi, dopodiché hanno montato questo traliccio, hanno mandato su gli altri 3 blocchi, infine hanno smontato questo blocco che era stato posizionato provvisoriamente da una parte e l'hanno messo nella sua sede finale. Quindi questo gruppo di pannelli solari è stato, dopo essere stato esteso la prima volta, l'hanno dovuto richiudere e poi spostare e riaprire. Ecco, bene, questa manovra di chiusura forse è stata una delle, diciamo, cose più, insomma, un troubleshooting che a me ha particolarmente entusiasmato, perché insomma i pannelli solari della stazione spaziale, non so, potete immaginare come una lunga fisarmonica, un foglio di carta piegato a fisarmonica, quindi finché si estendono la cosa può, cioè, andava bene, però in questo caso le dovevano richiudere e sono insomma incappati in qualche problema, non si chiudevano, si piegavano male, si intrecciavano i fili e in pratica nel giro di 2 missioni hanno dovuto provare a chiudere e aprire, e queste manovre di chiusura ed apertura ne hanno danneggiato leggermente uno. E Scott Parazynski, grazie al Canadarm 2, è riuscito ad andare in questa posizione remota della stazione spaziale e mettere una pezza a questo problema, che tra l'altro penso che alla fine avessero calcolato che la perdita fosse dell'1% dell'efficienza di quel pannello solare, quindi diciamo completamente trascurabile. E il braccio spaziale, il Canadarm 2 oggi cosa fa a parte queste cose? Afferra, diciamo, le capsule oppure i cargo che non hanno la capacità di attraccare autonomamente alla stazione spaziale. Non so, facciamo l'esempio dell'HTV giapponese, oppure speriamo presto di vedere una Dragon agganciata dal Canadarm 2. Questo è quello che volevo raccontarvi un po'.
Grazie Riccardo, in realtà parlando del braccio si può andare a approfondire mille parti, come l'assemblaggio della stazione spaziale, che appunto è stato fondamentale il contributo del braccio per permetterlo. Faccio le frasi al contrario come Yoda stasera, davvero. E poi anche appunto tecniche di attracco. C'era la canzoncina che ho scritto in chat, ma non la voglio ripetere. Grazie Riccardo dell'approfondimento, grazie, è valsa la pena di sforare un po' da allora, e adesso andiamo a concludere con il resto delle rubriche. Paolo, la tua Space 101. Vai.
Nel corso di una missione spaziale con equipaggio, di solito generalmente solo un astronauta presso il centro di controllo della missione è abilitato a parlare con via radio con gli astronauti in orbita. Qual è la ragione di questo fatto? Cioè, perché un solo astronauta è abilitato a parlare con i suoi colleghi nello spazio? Beh, la ragione la potete intuire se ascoltate Astronauticast, ed è in pratica la cacciara. Cioè, se più persone parlano contemporaneamente via radio, anche involontariamente possono sovrapporsi e creare confusione in chi deve ascoltare, magari eseguire delle operazioni richieste. E questo può comportare problemi soprattutto quando la qualità del collegamento audio non è particolarmente buona. Oltre a questo, avere più persone che chiedono contemporaneamente qualcosa o dicono contemporaneamente qualcosa a un astronauta può ridurre anche la sua concentrazione e distrarlo. Per queste ragioni, dunque, un solo astronauta presso il centro di controllo della missione è abilitato alle comunicazioni radio e questo ruolo viene chiamato CAPCOM. È un nome che ha origini molto lontane, siamo ancora agli anni 60, al periodo delle missioni come quella di John Glenn che abbiamo ricordato prima, in cui i veicoli con equipaggio erano soprattutto capsule. Quindi questo astronauta abilitato a parlare via radio era il Capsule Communicator, quindi il CAPCOM, e il nome del ruolo però è rimasto anche nelle missioni successive, anche con veicoli diversi come lo Shuttle. Anche per questo episodio di Space 101 abbiamo terminato e vi ricordo che Space 101 è una rubrica 2.0, una rubrica interattiva in cui, a cui voi potete partecipare con le vostre domande, le vostre richieste che potete lasciarci con vari modi. Potete commentare l'episodio di questo podcast sul nostro blog, lasciarci la domanda sulla nostra pagina Facebook, insomma. In qualunque altro modo riusciate a raggiungerci.
Grazie Paolo. Il link della settimana prima di salutarci, al solito l'ha proposto Ricky, ma l'ho visto oggi pomeriggio sul forum e mi è piaciuto un sacco.
Sì, l'ha segnalato Smiley sul forum e praticamente vi riporta al sito retronaut.co, non .com ma .co, che non so, forse qualcuno conoscerà proprio perché è una raccolta di tutto quello che è vintage. Tra l'altro mi piace molto quando rifanno le locandine dei film moderni in chiave anni 50, anni 40, sono molto divertenti. In questo caso abbiamo invece una raccolta di poster effettivamente pubblicati, rilasciati, riguardo a, diciamo, alla Space Race russa, proprio per tornare un attimo a quello che ci ha raccontato anche Paolo su Glenn. Siamo in quegli anni in cui si doveva, come dire, manifestare il proprio primato dal punto di vista spaziale e in giro per la Russia c'erano questi poster caratteristici di propaganda per, diciamo, pubblicizzare, per infervorare gli animi per quanto riguarda l'esplorazione spaziale.
Non so se siamo come This Week in Tech, ma non si apre in questo momento retronaut.co. Non riesco ad aprirlo. Probabilmente i nostri migliaia di ascoltatori in diretta l'hanno fatto crollare. Non so, a me non si apre. Comunque.
Io lo sto guardando.
Ah, boh, qua non si apre. Ci ho perso la giornata oggi. Non proprio, però mi sono. Al di là delle foto sovietiche spaziali, adesso si sta aprendo. L'intero sito è proprio carino. Non c'entra nulla con lo spazio, però è consigliabile a prescindere. E poi le immagini sono bellissime. Grazie a Smiley, al secolo Emilio, a uno dei più attivi, non è da tantissimo sul forum astronautico, non è uno della vecchia guardia, insomma, forse sono un paio d'anni, però è uno dei più attivi sul forum astronautico, quindi grazie della segnalazione. E il video che mi chiedono di segnalare della chat, Matteo, l'abbiamo segnalato durante la notizia di Vega, e direi che questo ci porta alla fine della puntata, se non sto dimenticando nulla, perché ce la posso fare relativamente, mettiamola così.
Direi di no.
Ok, allora l'appuntamento per la prossima settimana, che se nulla cambia sarà come al solito il giovedì sera 23 di febbraio. Fino ad allora vi arrivano i miei saluti dagli Astronautica Studios di Milano, Michael Sacchi.
Da Milano vi continua a salutare anche Paolo Amoroso.
Dagli studi remoti di Erve un saluto da Marco Zambianchi.
Da Ovest Ticino un saluto da Luigi Morielli.
E da Modena il vostro Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real. Grazie per averci seguito anche in questa puntata.
Grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana ad Astra.